Buongiorno popolo di Radiofonica, buongiorno popolo di Talk Mixer, benvenuti alla terza puntata di questo splendido format, ospiti d'onore in questa terza puntata, dottoressa Simona Murolo e Sara Urbani.
Buonasera.
Buonasera.
Innanzitutto, buonasera a tutti.
Grazie per la vostra presenza, per essere qui e contribuire a questa casa. Inizierei subito da te Simona, definendo quello che è il tuo mestiere, lo spieghiamo ai nostri radioascoltatori. Cosa sei? Cosa fai?
Ciao a tutti, allora mi presento e felicissima di essere qui con voi. Sono una TNP e, oh mamma mia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Mi occupo quindi della fascia 0-18, di tutti i disturbi o difficoltà dell'età evolutiva. Quindi okay. Abbiamo veramente tutte le fasce di età fino ai 18 anni, quindi io con gli adulti
non hai a che fare
dal giorno zero fino alla maggiore età.
Esattamente.
È un pro o un contro non avere a che fare con gli adulti?
È stupendo, bellissimo, anzi già un primo consiglio che mi viene così, no? Da dare un po' a tutti gli adulti: non perdere mai quella genuinità, quell'entusiasmo che è la carta vincente, no? Dei bambini.
Che bello.
Che ci fa tornare e che tanti adulti un po' stanno perdendo. Quindi uno delle molle, no? Vincenti che cerchiamo sempre noi nel nostro lavoro, ma nella vita, no? Perché al di là del lavoro noi siamo persone,
c'è
portiamo
altro.
Avanti noi stessi. Ecco, questo mi sento di dire che è la molla vincente.
Quindi siamo partiti subito con una perla bellissima.
Chicca splendida.
E invece, quindi ci ritorniamo tra un po', sì, sì. E presentiamo anche la nostra
seconda special
Sara,
guest.
Special
Buonasera.
Guest.
Grazie. Buonasera, grazie innanzitutto per l'invito. Io invece sono psicologa, specializzando in psicoterapia. E qua ora vi interrogo, qual è la differenza tra psicologo e psicoterapeuta?
Qual è? Tu lo sai?
Allora, a primo impatto potrei dire psicologo è colui che, diciamo, ascolta, tra virgolette, le problematiche di una persona, no, l'ansia d'esame. Psicoterapeuta, stando a, appunto, alla composizione della parola, mi viene da pensare colui che poi trova la soluzione pratica nel percorso, immagino.
Allora, più o meno, nel senso che, diciamo, lo psicologo ovviamente si occupa di ascolto, un po' come lo psicoterapeuta, solo che nella formazione, no? Qui ora non mi dilungo, ma il percorso è lungo, perché per diventare psicologi 3 anni più 2 più un anno di tirocinio più l'esame di stato 4
non
prove.
Non è una passeggiata, insomma.
No, è abbastanza lungo, ma questo lo dico un po' per informare, perché poi è anche importante, no? Sapere quello che c'è dietro a quell'ora di seduta, e si occupa di diagnosi, di ascolto e di sostegno, quindi diciamo è un percorso più preliminare in qualche modo, mentre lo psicoterapeuta, proprio dalla parola terapia, è l'immagine classica che abbiamo del lettino, quindi la persona
pensavo
che ascolta,
l'opposto, sono sincero,
e quindi è lo psicoterapeuta, che sono altri 4 anni di specializzazione, quindi in tutto è un percorso che, se facciamo i conti, 6 più 4, 10 anni,
esatto.
Quindi quando poi si va, no, dal professionista, c'è dietro questo, io dico sempre un po' come se hai mal di stomaco, di andare dal gastroenterologo, vuoi andare da qualcuno che effettivamente sia,
certo,
tale, no? Sia formato.
Ogni professione a livello sia medico che sanitario, comunque.
Esatto, quindi
ha una specializzazione.
Di una professione sanitaria, e quindi sono all'ultimo anno, quarto anno di specializzazione in psicoterapia.
Quindi è quasi fatto, dai.
Sì, sì, sì.
Sei al limite,
sì,
al traguardo,
sì,
di
alla fine del
10 anni di
studio. Vedo quasi la meta, sì.
Allora, io partirei, ho subito una prima domanda per entrambe. Cos'è che vi ha spinto inizialmente, parlo sia per Sara che per Simona, vi do innanzitutto del tu,
sì, sì,
no? Una chiacchierata un po',
sì,
più amichevole, sì, sì. E cos'è che vi ha spinto ad intraprendere questo percorso? Vuoi partire tu, Simona?
Sì, allora io qualsiasi cosa faccio in generale, la faccio che mi viene proprio da dentro, dal cuore, esplode come uno spumante, quindi cuore e mente insieme. Perché nel lavoro, come anche il vostro, no? Nel lavoro di tutti,
sì,
ci sono delle competenze che si possono acquisire nel tempo, no? Con gli studi, e questo è anche un argomento che affronteremo, importante per i ragazzi. Quindi le competenze si acquisiscono, però ci sono delle competenze umane che o ce l'hai o non ce l'hai, e in particolare in tutti i lavori, secondo me, ci deve essere questa
una dote, inizialmente una dote.
Una dote. che è importantissima, perché dietro al nostro lavoro, cioè delle professioni sanitarie in generale, ma io lo estenderei proprio a tutti, c'è la cura della persona. E quindi è proprio un percorso, noi i nostri bambini o i nostri ragazzi e le famiglie li prendiamo per mano e li accompagniamo, facciamo un percorso insieme a loro e loro insieme a noi.
Certo.
E quindi io ai nostri piccoli grandi eroi, parlo dei piccolini che poi diventano dei ragazzi magnifici, dico sempre grazie, perché loro ogni giorno ci insegnano qualcosa di diverso, sempre quella cosa in più che io dico, no? Tanto bene che mi inserisco così un attimino,
vai,
se
vai.
Posso, guardate un po' che
devi.
Abbiamo parlato di ascolto,
sì.
Tu hai iniziato con questa parola quando cercavi di spiegare cosa per te è il lavoro dello psicologo, no? L'ascolto è una parola fondamentale, no? Poi pensate a quello che stiamo facendo noi in questo momento, no? Tra noi e noi, con tutte le persone sintonizzate insieme a noi. L'ascolto è fondamentale, perché dietro l'ascolto c'è proprio un saper essere, c'è proprio una presenza che non è soltanto fisica, una presenza attiva di corpo e mente.
Quelle competenze umane che accennavi all'inizio discorso.
Bravissimo, e quindi mi sono sentita, ecco, io ho condiviso insieme a Sara e condividiamo insieme, no? L'ascolto come accogliere, come sentire, come comprendere, è proprio la parolina ascolto.
Lo vogliamo far vedere anche
come
meglio,
no?
In camera.
Come oltrepassare, come liberare, come trovare, e questo finale che secondo me è un augurio per tutti, trovare ogni giorno l'opportunità per essere una persona migliore.
Beh.
E è un po' questo il percorso anche che mi sento di dirvi, vediamo quello che succede con le nostre onde emotive, dove ci porteranno, no? Però in realtà è proprio questo, proviamo a capire insieme e vediamo tutte le strade che prenderemo. Quindi.
Bene.
Il lavoro è parte di noi.
Certo, ma poi insomma, come hai detto prima, no? Anche loro, comunque parlo di loro pazienti,
sì.
I ragazzi insomma che segui danno anche una mano a te nella vita quotidiana, perché tramite loro tu riesci ad apprendere qualcosa magari ogni giorno, quindi
sì.
È bellissimo,
sì.
Quello,
sì.
No? Una sorta di...
Sì.
Benissimo.
È un po' come quando si dice che quando dai al mondo un figlio... Il genitore stesso impara molto più dal figlio di quanto,
certo,
il figlio possa imparare poi dal genitore, no? Stando alla parola ascoltare, credo che era una cosa che mi era venuta in mente mentre ero in macchina, la differenza tra ascoltare e sentire.
Esattamente.
Perché ascoltare non è sentire, sentire
no.
Non è ascoltare, no?
Tu
puoi sentire un rumore, un camion che
sì.
Passa, ma non cogli
ascoltare.
All'interno dell'ascolto queste, possiamo dire, queste caratteristiche,
sì,
appunto della scissione del verbo.
Quindi passiamo invece a,
sì,
Sara.
Qui per fare una citazione direi ai miei pazienti che hanno pagato per insegnarmi, cioè nel senso che è vero quello che dite voi, no? Io è stato faticoso, io ho esordito con quelli che sono questi 10 anni di percorso, e dico sempre anche ai ragazzi che vogliono intraprendere, no? Quando mi chiedono ma voglio fare psicologia, io non li scoraggio, li informo, perché comunque è un percorso lungo di cui bisogna essere consapevoli. Però quando poi si è nella stanza di terapia, io poi lavoro con Simona, quindi comunque mi occupo sempre di età evolutiva, adolescenza, prima età adulta,
certo.
E comunque entriamo a contatto, ma ho lavorato anche e anche nel percorso di tirocinio, perché poi si smette mai di formarsi, sono a contatto comunque anche con gli adulti. E nella stanza di terapia veramente entri a contatto con delle storie che neanche penso se mi rincarnassi avrei necessità di incarnare
in
tantissime
vita.
Volte per veramente entrare a contatto con tutte quelle storie. Quindi poi è normale, perché uno pensa, ma tu, mi chiedono sempre, ma tu non ti senti appesantita quando vai a casa, no? A sentire un po' i problemi.
Il contrario,
In realtà tante volte questo ti arricchisce. Quindi tornando un po', no, alla domanda perché ho preso psicologia, sono state diverse volte in cui me lo sono chiesto. Ah, sicuramente quello che
nelle difficoltà,
esatto,
dell'università, immagino.
Esatto, no? Generalmente
l'ho
si
fatto?
Dice un po' chi prende psicologia perché tanto in linea non è. Io un po' ve lo posso
Beh,
confermare,
c'è
no?
Lo stereotipo, lo dico da,
sì,
da ignorante,
sì.
Non c'è lo
sì,
stereotipo,
sì.
Chi fa psicologia è una persona molto alternativa, no? Ripeto,
sì,
banale,
certo.
Stereotipo. ne sono mille nel mondo.
Sì, oppure a noi i docenti pure ci dicevano: la metà di voi l'hanno presa per curarsi, l'altra metà per curare qualche familiare, probabilmente. Non lo so, io sono sempre stata molto decisa. Mamma mi racconta che io a 6 anni ho scelto la scuola elementare, quindi sono sempre andata molto diretta. Lei mi aveva iscritto in una scuola e io ho detto: io lì non ci vado. E sapeva
ti
che se dicevo che non sarei andata, non sarei andata, e quindi mi sono scelta la scuola, mi sono scelta la sezione delle medie, ho scelto le superiori, ho tirato avanti e in terzo superiore è entrata a contatto con la filosofia, ho fatto il liceo classico. Tra le varie cose della filosofia comunque si fanno anche autori, no? Freud, eccetera, eccetera, e lì ho iniziato un po' a leggere, a appassionarmi, ho detto ok, io voglio fare la psicologa, probabilmente neanche sapendo quello a cui sarei andata incontro, perché in terzo superiore non sai quello che è tutto, certo, il percorso che ti aspetta.
Ha influito questo, tu hai detto io alle superiori studiando filosofia,
sì,
no?
Sì, sì.
Il docente che, o la docente, sì, che insegnava la materia,
sì,
ha influito nella scelta?
Assolutamente.
Perché questo,
sì,
l'avevamo detto anche la,
sì,
scorsa,
sì,
volta, dipende anche come ci insegnano,
certo,
poi.
Assolutamente, cioè, assolutamente sì, come penso che altri docenti hanno poi un ruolo molto importante, al di là di quello di dare nozioni, no? Non siamo semplici,
sì,
contenitori,
non è solo
anche
insegnare.
Se c'è proprio tutta una parte umana che adesso, anche facendo progetti, o faccio dei progetti nella scuola superiore, vedo e c'è tanta esigenza, no? Soprattutto delle ragazze, di questo lato umano, di,
sì,
hanno bisogno,
sì,
proprio,
sì,
di,
sì,
raccontare,
sì, sì,
ma anche di capire e di capirsi, perché poi non è facile, anche se ci penso, no? Torno a me a 18 anni, quando poi è successo questo, no? Poi divago, ma ritorno al focus principale, quando poi mi sono trovata a iscrivermi, quindi finito il quinto, faccio l'esame di Stato, io decisa come un treno, faccio psicologia, sempre voluto fare psicologia, arrivo all'estate, oddio, io non ho mai preso in considerazione altri percorsi, che faccio? E quindi da lì ho iniziato, mi sono iscritta a ostetricia, io faccio l'analisi tuttora girata perché ho la fobia.
Figurati,
ah,
se potevi fare questo,
esatto,
un parto.
Sono segnata ostetricia, architettura, tutto e di più, e poi invece ho capito che era un momento di crisi.
Quello
poi
dovevi fare.
Quello dovevo fare,
destino.
E non, adesso forse non mi vedrei a fare altro, sono sincera. E quello che poi è il filo conduttore, tornando anche a quello che diceva Simona, ci sono dei momenti duri in qualsiasi università, secondo me, non è
chiaro,
che dico la mia, e quello che ti manda avanti, secondo me, è proprio la passione per quello che tu fai, cioè quello che tu studi, proprio l'amore per quello che fai, che poi è quello che ti manda avanti anche nel lavoro, perché per esempio,
esatto,
tanti miei colleghi poi, nonostante le due lauree, a un certo punto hanno deciso di fare tutt'altro, e secondo me è tanto importante anche che i ragazzi capiscano anche questo. Io ogni tanto in seduta dico: non è detto che tra 10 anni non mi troviate a vendere gelato magari però
certo,
se quello poi è quello che ci rende felice in quel momento, ben venga, cioè bisogna sempre essere motivati e farlo soprattutto nella nostra professione con cura e amore.
Ma le difficoltà poi comunque sono anche quelle, secondo me, che alla fine ti spingono ad andare avanti. Cioè, che percorso sarebbe senza difficoltà, un qualsiasi percorso, no?
Certo, nessuno pagherebbe per delle montagne rosse piatte.
Arrivare al traguardo, anche perché senza nessun tipo di intralcio, senza nessuna salita, diciamo, non ti forma nemmeno. È meraviglioso poi capire come nella psicologia tutto si ricolleghi, no? Abbiamo parlato dell'insegnamento, no? Che non è solo una nozione di concetti che tu devi apprendere, ma è una competenza umana.
Esattamente.
Certo.
Che tu devi essere bravo poi a interiorizzare, capire anche determinati comportamenti e dinamiche di vita che non te li insegna un professore, ma te li insegna
la tua esperienza,
la quotidianità.
Certamente.
Ciò che va vissuto.
Ma è anche importante, secondo me, a un certo punto, se ci si rende conto che non è il percorso giusto, cambiare. Cioè, siamo sempre, non siamo alberi, siamo sempre in tempo, non abbiamo le radici,
sì,
per cambiare.
Certo.
Secondo me questo è anche un po', no, il messaggio che io spesso cerco di dare, che non succede nulla, cioè l'unico a cui dobbiamo qualcosa effettivamente
siamo noi stessi
nel momento in cui non le diamo agli altri. Quindi io, c'è stato un momento in cui il primo anno di università ho pensato cambio, e su questo devo dire la mia famiglia mi ha sempre sostenuto, perché mi ha sempre dato, tornando al discorso che ho scelto elementari, massima disponibilità: se non te la senti, cambia. Quindi c'è stato un momento in cui ho detto ok, forse devo cambiare, perché comunque il primo anno sono materie molto generiche, quindi non ti rendi conto, no? Poi però mi sono data la possibilità di,
cioè,
ma se avessi cambiato, evidentemente non era quello il mio percorso, quindi anche la possibilità un po' di fare la cosa sbagliata, cosa che secondo me adesso non ci concediamo tanto di fare.
Benissimo.
È un macro argomento che abbiamo cercato di trattare, diciamo, in termini poveri, non tramite persone competenti del settore come voi nelle prime due puntate.
No?
Il fatto di doversi trovare obbligatoriamente un bivio post percorso scolastico, quindi parlo del liceo, comunque di un professionale. Ti trovi a 19 anni o vai a lavorare o scegli un'università o scegli un master, è un bivio che poi indirizza la vita. Per tanti, se non sbaglio, dopo tot tempo della scelta è difficile tornare indietro, e qui penso possa subentrare molto il vostro lavoro, perché poi sono dinamiche di vita che creano il problema all'adolescente e al ragazzino un po' più giovane.
Sì, perché c'è sempre, no, anche mentre venivamo qua ne parlavamo un po', questo del saper essere e saper fare, no?
Sì,
quindi
la differenza, no, che tra sapere, saper fare e saper essere, e condividevamo proprio questo, che in questi ultimi anni, quindi pensiamo a tutto il caos che c'è stato con la pandemia, la digitalizzazione, no, pensiamo ai nostri ragazzi adesso, alla fetta un po' dell'adolescenza che si è comunque tanto anticipata adesso, no?
Sì, assolutamente.
Immaginate che è stata data tanta importanza al sapere, al saper fare, quindi alla conoscenza e al modo in cui tu applichi, no, le modalità. Ma il saper essere, che un po' torniamo un po' a quello, come tu costruisci pian pianino la tua identità, e è quello che noi dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi che in questo momento sono un po' disorientati.
Chiaro.
Io vi parlo da mamma perché ho un figlio adolescente
di quanti
il mio
anni?
Tommaso, 16.
Salutiamo Tommaso.
Ciao,
di 16
Tommy.
Anni che
ciao,
sta
super
seguendo
Tommy.
La mamma.
Ciao, e Tommy. Benedetta, per carità, sono
anche
Benedetta,
giustamente.
Super Tommy, super Benedetta, però Benedetta ha 7 anni, quindi siamo
poi
in
piccolina.
Una fascia diversa. E quindi cuore di mamma, amori della mamma, questo lo dobbiamo dire. Da genitore vi dico che è un tipo di prospettiva, da professionista un'altra.
Quello infatti volevo domandare, poi mi ha anticipato.
Esattamente.
Qual è la differenza
tra le due generazioni?
Allora, in realtà è un vantaggio essere mamma, perché provi sulla tua pelle, cioè tu lo sperimenti, no?
Certo.
È come tutte le cose.
A livello anche
lo
affettivo,
lo puoi dire,
cioè,
perché ce l'hai.
Lato.
Esattamente. Da professionista, però, che cosa è importante fare, secondo me, questo lo dico pure ai miei colleghi, non è semplice dividere i due ruoli, no? A parte che essere mamma è un dono immenso, quindi credo che siano i doni più importanti che la vita ci può dare. Però io a casa con loro sono mamma Simona, non sono la terapista, non sono la dottoressa, no? E questo è importantissimo, perché li riesco a vedere così come sono. E i bimbi invece in terapia mi dicono: beati loro, magari ci avessi te, no? Possono fare questo tipo, no, di differenza c'è. Però la cosa importante qual è? Dicevamo sapere, saper fare e saper essere. Nel saper essere bisogna anche lasciarli avere, farli crescere, costruirsi, sbagliare, avere il coraggio, come dicevamo un po' prima, di scegliere anche diversamente.
Certo.
E qui si apre tutto un altro mondo, che sono la prestazione, sì, le aspettative, è un po' quello che vi dicevo degli ultimi anni. Quindi non possiamo dire, perché è stata la pandemia, sicuramente il nostro mondo è cambiato. E
ci riallacciamo benissimo a delle cose che abbiamo comunque trattato, quindi c'è un filo conduttore.
Bravissimi.
Anche nelle puntate precedenti abbiamo visto questi argomenti. La pandemia purtroppo ha influito tantissimo, specialmente in età adolescenziale, no? Perché poi comunque, volendo o non, è durata 2 anni, e in 2 anni quanto cambia un ragazzo, no? Che magari dai 12 si ritrova ai 14, c'è una macro differenza, no? Sui comportamenti, immagino. Quindi sicuramente non abbiamo vissuto un periodo semplice, e anche i ragazzi in età adolescenziale hanno subito molto questa situazione.
Sì, mi permetto di fare una piccola battuta: 2 anni, essendo del 2000, ho vissuto la pandemia nel 2020, arrivati al 2022-2023 ero convinto ancora di avere 20 anni.
Sì,
è vero.
Comunque vuol dire quei 2 anni in più di università, quei 2 anni in più di eventuale lavoro, che non sono propriamente pochi a questa età. Tornando al discorso di Simona, in età adolescenziale, secondo me, lo dico perché penso di averlo vissuto nella mia pelle, 16, 17, 15 anni, ci sentiamo abbastanza invincibili, no? Il sapere essere
pronti per noi, tutto, sì,
diciamo, qualcosa di irreprensibile.
C'è,
no?
La contestazione viva, no?
Esatto.
Cioè c'è questo, però è giusto anche questo, no? Perché deve essere,
perché
così,
poi sbatti
in realtà,
la testa.
Esattamente, in questo periodo, e Sara poi ce lo confermerà, la facciamo in modo più semplice: la neuroplasticità cerebrale, quindi in questa fase l'adolescente ha tutte le connessioni pronte in movimento, che stanno lì lì, che lavorano, però la parte emozionale sicuramente è prevalente rispetto a quella razionale.
Sinapsi che esplodono ovunque.
È un fatto fisiologico, quindi sì, ce lo possiamo aspettare, no? Però il ruolo di un genitore in questa fase è capirli, e capirli è comprenderli, non giudicarli, certo, ma capirli. E la contestazione, secondo me, nasce nella scuola, a casa, nel senso di giudizio, no? Un conto è il coach allenatore, no? Immaginate un po', io questo lo faccio sempre nel nostro lavoro, diciamo sempre, sia i bambini che i ragazzi, noi insieme ci alleniamo tutti insieme in qualsiasi età, perché c'è sempre qualcuno di noi che sa fare meglio o meno delle cose, no? Non siamo tutti competenti in tutto, è impossibile, la perfezione non,
certo,
esiste.
Non esiste.
E quindi come facciamo a dare quella bella motivazione? Provaci, prima proviamo, sperimentiamo, tocchiamo con mano e poi ce la facciamo. E ce la facciamo tutti insieme, però prima provi. Invece spesso c'è non ce la faccio, non riesco, no? E quindi qui quanto è importante la persona, in questo caso può essere il genitore, l'amico, perché no? Il professore, dicevate voi, no? Io mi ricordo dei professori che per me sono stati dei fari.
Esatto. Beh, una figura che in quell'età sicuramente influenza tantissimo il tuo comportamento, le tue scelte. È importante anche quello, avere dei coach, non solo
sì,
degli affetti, ma anche coach mentali, no?
Sì. Che perché si ha un po' in questo periodo la la sensazione di dover essere perfetti, no? La perfezione credo che sia un tema che poi da qui ci riallacciamo anche ai social, che non è che sono la causa, un po' come la pandemia, no? Vedevo qualche giorno fa un'intervista anche di Stefania Andreoli, che è una psicoterapeuta che ultimamente si occupa molto anche di età evolutiva, adolescenza, che parlava proprio di questo, cioè nel senso che c'è questa idea di dover essere perfetti esteticamente, nel lavoro, essere performanti su tutto, no?
Sì, perché lo richiede la società.
Perché bisogna essere così, perché viene richiesto a volte anche in famiglia, a volte dai professori, un po' dalle figure intorno, e quindi certo che poi c'è il ma non ce la faccio, non tento neanche, perché siamo in un momento in cui evitiamo proprio la frustrazione, non tentiamo neanche perché sennò sbagliamo, e se io sbaglio che cosa rovino? L'immagine di me di persona performante,
certo.
E quindi un adolescente che si trova a vivere anche cito qua sempre Stefania Andreoli, diceva ci sono questi genitori perfetti, bravissimi, ottimi, che ti danno tutto, ti concedono tutto, perché anche questo di essere performante anche come genitore, quindi tutto quel periodo lì delle sinapsi che scoppiettano, della ribellione, manca, perché come faccio a ribellarmi se tu da genitore performante mi dai
sì,
tutto? Quindi manca quella fase lì, che è la fase anche di individualizzazione, perché a un certo punto ci si deve separare, no, dal nucleo, cioè questi genitori in qualche modo li devi distruggere per poi ricrearli dentro di te. E quindi se questa fase non avviene, ci si ritrova a 20 anni, o comunque adesso si sta abbassando sempre di più, con ansia, perché in qualche modo questa roba da qualche parte deve andare.
Certo,
e quindi l'ansia, per quanto no, è brutta, che è la maggior parte poi veramente, oltre ai disturbi alimentari, che non ci addentriamo, anche lì apriamo poi un aspetto importante, però che stanno aumentando, che poi anche lì l'ansia, per quanto brutta, in realtà quando arriva ci comunica sempre qualcosa. Io dico, quando un'emozione arriva, scalda il tè, siediti, perché ha sicuramente qualcosa da dirti, perché l'ansia ti vuole proprio dire, ehi, qua c'è qualcosa che non va, forse tu non ne sei consapevole, forse ne sei consapevole ma non vuoi accedere, e quindi qualcosa ti comunica, no?
Ma allora, tu hai detto che queste patologie, diciamo, negli ultimi anni sono aumentate, e io ho letto anche dei dati ANSA che dicevano appunto che negli ultimi anni, forse anche i social network sicuramente hanno contribuito, sono aumentate tutte queste patologie come ansia, quindi attacchi di panico, disturbi alimentari, le persone non si piacciono, creano degli schemi, specialmente in età adolescenziale, si descrivono, diciamo, l'immagine di loro stessi nei social come un'immagine fittizia, realmente non è così, no? E perché però, cioè la domanda, la mia domanda è: come mai sono aumentate queste patologie? Cosa è successo? È stata colpa della pandemia? È stata colpa del grande progresso che hanno avuto i social network? Perché adesso i giovani sono più ansiosi? Perché sono più appunto ansiosi?
È come se dovessero rispecchiare le figure di un bias persona collettivo creato da una pluralità di media, di informazioni.
In parte è quello che dicevamo, no? Quindi il fatto di dover essere performanti per forza, brillanti per forza, e questo poi crea un'aspettativa, no? Questa fase che dicevo, perché poi è un po' il punto interrogativo, no? Come mai? Però oggettivamente sicuramente la pandemia su questo ci ha un po' scosso, non possiamo dire che è stato il motivo principale, ma sicuramente ha portato a, no?
Ha contribuito negativamente a
questo. E i social network, io il progetto che poi faccio nelle scuole superiori è un po' su questo, quindi sui social network, immagine corporea, social network e relazioni. Perché anche qua i social network non è che sono il male, ok, lo etichettiamo, chiudiamo tutti, perché io sono la prima a utilizzarli, sarei abbastanza incoerente su questo, però sicuramente ci danno un po' quella vetrina, no? Tu dicevi un'immagine fittizia, noi sui social mettiamo la parte che noi pensiamo essere, io dico sempre, pensiamo essere la parte più bella di noi, perché siamo noi stessi a valutarci, non è che noi pensiamo che sia la parte più bella di noi. E è tutto un po' costruito, no? È difficile poi stare nella realtà, perché io faccio sempre questo esempio anche agli studenti, che magari è una cosa che facciamo tutti in automatico. Faccio una storia su Instagram, sono al bar a fare l'aperitivo, la prima cosa che faccio qual è? Sistemo il tavolino, quindi sposto il bicchiere, levo il posacenere, leva la mano, leva questa, aspetta, riscatto la foto.
Instagrammabile
in quel momento, quello che è un attimo, perché la storia in realtà deve essere qualcosa che tu stai vivendo in quel momento, no?
Dell'attenzione 10 secondi in massimo.
A differenza dei post, hanno un po' questo obiettivo, ma in realtà anche quelle sono costruite, perché è fittizio quello che io sto mettendo in quel momento. Sistemare il tavolo effettivamente è una costruzione,
rispecchia al 100%
la realtà,
quella
che è la realtà. E questo porta poi, no, all'immagine di sé, quindi quello che io faccio vedere agli altri, quello che io sono sui social, che poi innanzitutto crea una discrepanza tra quello che poi io sono in realtà. E quanto è difficile poi, tornando al sapere essere, ma come faccio a sapere chi sono se c'è quello che io do agli altri, quindi quello che pubblico sui social,
non
che è questa immagine fittizia comunque, no, in parte, perché io vorrei sfidare chiunque aver postato una foto che non ci piace o magari modificarla con luci, poi ci sono anche programmi tremendi in cui si modifica parti del
retrica
corpo.
Nel 2012 utilizzare.
No, ma anche proprio okay, dove
parti,
si modificano parti
fisicamente.
Del corpo fisicamente.
Adesso c'è l'intelligenza artificiale, quindi
tutto.
Quindi lì poi che succede, no? Banalmente magari una ragazza si è modificata tutta, parlo di ragazze, ma in realtà ci sono degli studi molto recenti anche su tutto l'aspetto del corpo maschile, su questo,
no?
Quindi vigoressia,
no?
Non è un caso che partire, se non sbaglio, 2016-2017 sono iniziati gli studi sulla vigoressia, quindi che l'anoressia inversa praticamente, è la controparte maschile dell'anoressia o sindrome d'Adone, cioè è la... fa parte sempre dei disturbi dell'immagine corporea, quindi non vedersi abbastanza muscolosi, e quindi si va continuamente in palestra, si utilizzano sostanze magari per pompare i muscoli
che fanno male all'organismo,
ma poi più che altro è anche il rapporto poi col corpo, no? Perché se io non mi piaccio, non mi vedo abbastanza, continuo sempre a ricercare questo. E quindi si crea poi una discrepanza, quindi anche banalmente ci capita, guarda quella sui social sembra, no? Oppure guarda quello, e poi in realtà, e questo comunque pensate l'effetto che ha anche, no, sui ragazzi, l'adolescenza, quando tu ti stai formando, anche questi commenti che si è un pochino più esposti secondo me coi social, magari a differenza, no, del passato a tutto questo, cioè erano dinamiche che si potevano comunque instaurare, ma sicuramente si amplificano, si ampliano con i social network.
Beh, qui vorrei portare un esempio personale. Io comunque sono un frequentatore amatoriale di palestra, però insomma vado in palestra. Cos'è che mi ha spinto inizialmente ad andare in palestra? Sicuramente il non piacermi sotto un certo punto di vista, ok? Quello diventa un attimo un'ossessione. Ora, la fortuna qual è? Che ho imparato a capire che fondamentalmente è uno sport che mi piace fare, mi sfoga. Okay. E ho visto che in realtà poi il risultato qual è? Appunto il cambiamento fisico, e quella è una conseguenza. Quindi io vorrei anche lanciare questo messaggio a tutti i ragazzi che sono insicuri e vanno in palestra e si fissano con l'obiettivo: io devo diventare, devo diventare.
Per forza.
Tu vai, fai, se ti piace fallo, perché tanto il fisico, ragazzi, è una conseguenza. Poi, cioè, vai in palestra, è normale che il fisico ti cambia, ma focalizzati su altro. Vai in palestra perché ti piace, perché ti sfoga, perché fai attività a livello cardiovascolare, un sacco di benefici che porta. Prima prendi la parte, diciamo, del mi fa bene perché, e poi sì, sicuramente cambi fisicamente in positivo, ma quella è la conseguenza.
Ma poi la domanda è: per me o per gli altri?
Però correggetemi se sbaglio, se io impongo il mio start come il cambiamento, l'eventuale cambiamento fisico, questo non può essere d'auspicio poi per migliorare gli altri aspetti? Cioè, io inizio a vedermi meglio fisicamente, dopo riesco a raggiungere più facilmente altri macro, micro obiettivi, perché sono in pace con me stesso, perché sono appagato, perché ho quello stimolo in più. Cioè, è, diciamo, il contrario della monotonia, il vivere con molta frequenza la vita, non essere sempre attivi, può spingerti anche a questo, quindi può avere i pro e i contro, no? Un'ossessione verso se stessi.
La motivazione però è per me o per gli altri, cioè nel senso è quando questo diventa poi patologia, no? Quindi quando si supera il limite, un po' come nei disturbi dell'immagine corporea. Non voglio neanche addentrarmi troppo, no? Sì. Proprio nell'immagine corporea, cioè per me o per gli altri lo faccio per appagare una società, uno standard
o
che poi è irraggiungibile, perché basta aprire i social, basta vedere una puntata del Grande Fratello che uomini, ora non so se però c'è tutta una fisionomia uguale, no? Stesso naso, stessa bocca. Quindi quello adesso è il nostro standard di magari bellezza. Se pensiamo a Marilyn Monroe, era magari...
No, sono cambiati,
no?
Gli standard,
è cambiato fisicamente, ma è giusto, perché gli standard devono cambiare, ci si deve adattare al progresso. Però questo non deve diventare, adesso è troppo focalizzato, no?
Sì.
Quindi se io paragono la mia immagine con quella di influencer eccetera eccetera, così ovviamente io sto citando anche tutti gli studi, tutta letteratura che c'è dietro, quindi che succede? Che io paragono me con quell'immagine, è ovvio che faccio un paragone al ribasso, perché spesso le foto sono modificate, spesso magari si è modificata anche con la chirurgia estetica, perché
ma assolutamente, chirurgia estetica, sostanze
di questo tipo
che aiutano anche,
e quindi non posso fare un paragone. Allora, se il mio obiettivo è devo dimagrire perché devo raggiungere quello standard, già la motivazione è estrinseca, no? Se invece è un po' quello che dicevate voi, cioè io vado in palestra, voglio dimagrire, ma per star bene con me, è già diverso, no? L'obiettivo, cioè non è per aderire a un canone, ma per stare meglio con
questo me. Questo sostiene ancora di più la mia battaglia. Io sono utilizzo tantissimo i social, sto 6-7 ore al giorno al telefono, però sono convinto al 100% che i social, lato influencer, pseudo DJ di uomini e donne eccetera eccetera, non rappresentino la realtà. Tu adesso hai detto sono uno standard, che però non è veritiero, perché tra filtri, sostanze, steroidi eccetera eccetera, allora lo standard è finto, non è vero.
È
lo standard
è
dell'uomo,
no,
della
storia,
donna perfetta su Instagram.
Sì.
Di conseguenza può esserci anche un sentirsi non in pace
non
con se stessi, non soddisfatti degli stessi influencer, perché dopo loro se ne rendono conto quando vanno a dormire, quando sono tra sé e sé, che in realtà, cioè, quello che mostrano
non è
una finzione dei
non
fatti.
Non è reale, no? La foto e è tutto, secondo me è proprio è questo, no, l'effetto, perché questo c'è sempre stato nel corso del tempo. Pensiamo, io mi ricordo, no, la pubblicità soprattutto nel corpo della donna, no, molto sessualizzato, quindi mi ricordate la pubblicità, brava Giovanna, e magari era di una vernice, no, quindi per vendere una vernice c'era il corpo della donna in qualche modo mercificato, quindi c'è sempre stato un po' questa oggettivazione, no, anche nei programmi TV.
Avevo letto un po' di tempo fa un libro sull'oggettivazione sessuale, era molto interessante, tra l'altro.
Quindi proprio su come il corpo della donna da sempre è stato un oggetto, ma come vi ho detto, in questi anni qua è stata introdotta anche la figura maschile, quindi anche i ragazzi comunque hanno tutto questo aspetto qui, iniziano comunque ad avere disturbi dell'immagine corporea, insoddisfazione corporea, perché poi io sono andata direttamente al disturbo dell'immagine corporea, ma prima di questo c'è sentimenti negativi verso il proprio corpo, insoddisfazione, cioè sono una serie di step che porta, per questo è importante riconoscerli prima, per questo è importante anche fare informazione, formare, no? Informare i ragazzi, perché se poi una cosa la conosco, la riconosco e mi posso difendere, se una cosa non la conosco sono in balia di quello che succede. Questo vale per tutto. Ora abbiamo utilizzato questo canale dei social come modalità, no? Come argomento, però in realtà è un po' per tutto così, no? E quindi questo è, ma eravamo sempre esposti, le riviste. Quindi anche in passato, che succede? I social, un po' come prima, ampliano tutto questo, perché? Perché ce l'ha a portata di mano, soprattutto quelli che vanno per immagine, ci dicono gli studi, no? Quindi Instagram, io basta che scorro TikTok adesso, no?
Video immagini.
Video immagini mi colpiscono perché è più attraente rispetto a Facebook, dove scriviamo post, link anche imbarazzanti, se li andiamo a rivedere.
L'età media dell'utente di Facebook è molto più alta, quindi.
Perché è attrattivo l'immagine e mi colpisce, quindi anche se non presto attenzione, comunque l'immagine è. Mi colpisce.
Perché l'attenzione media su Instagram per un contenuto che è tradotto nell'essere una foto è di 10-15 secondi.
Massimo 10
per
secondi.
Un video su TikTok è di 20 secondi, l'abbiamo detto nella prima puntata. Per un video su YouTube è di un minuto. La media video di YouTube è molto più alta.
Per i video di Talk Mixer, almeno un'oretta, prendetevela, perché
noi puntiamo ad alzare la media.
Certo. Quindi questo c'è sempre stato, no? I social lo ampliano, però tornando un po' a quello che diceva anche Simona, proprio del saper essere, non lo arrivano, no? Anche proprio le richieste che arrivano proprio anche come richieste d'aiuto, anche proprio io non so quello che mi piace, non so che fare.
Torniamo un po' all'identità, all'essenza, no? Tutto questo io ascoltavo attentamente, vedete l'ascolto, e la cosa che mi è venuta adesso, la prima parola, no? È proprio essenza. Cioè, a questi ragazzi, a questi bambini, immaginate tutto quello che abbiamo detto fino adesso, no?
Sì.
Come stai? Qualcuno glielo dice mai?
No.
Come ti
Fantastico.
Senti? Ok? E questo è proprio lo schiaffo, no? Perché è tutto bello, apparenza, copertine, noi possiamo scrivere cose vere e non vere, ma poi quando facciamo i conti con noi stessi, torni a casa, rispetto agli adolescenti, autolesionismo, tantissimi.
Come no?
Depressione, tantissima.
Ecco qua, infatti, da ansia a problemi privacy, 50 effetti negativi dai social, questo è uno studio ANSA. Vabbè, poi dopo non vorrei ritornare sempre sul discorso social, però
no,
era
però
per riallacciarmi al fatto
che questo vuol dire che, come tutte le cose, no, dobbiamo avere la giusta misura. Io non sono per i divieti, dobbiamo avere in tutte le cose la giusta misura, perché non è la soluzione il
chiudere
divieto
tutto.
Io da mamma con la PlayStation non sono una guerriera,
ci puoi
sono
giocare.
Una guerriera nella vita, mi metto lì qualcosetta, capisco, riesco a fare, però per mio figlio, per i ragazzi, gioco anche a calcio, so quelle cose, no, adesso ormai le ragazze ci giocano, però quando i bambini, sai giocare a calcio, wow, davvero, sembra chissà che fai, no? E con la Play anche questo, cioè condividere con i nostri ragazzi, con i nostri bambini, condividere, stare insieme, far passare l'emozione del come ti senti,
come stai,
come stai.
Ma perché poi tante volte, scusa se ti interrompo, mi è venuto in mente un testo argomentativo che avevamo fatto alle superiori e mi si è accesa proprio questa lampadina. Diceva, tante volte i genitori tendono di più a comprare il motorino e dire sono un bravo genitore perché ti ho comprato il motorino che hai richiesto,
certo.
Però non chiedono come stai.
Sì,
quello. Ti ho interrotto perché volevo appunto.
Vanno condivisi gli stati emotivi e per condividerli bisogna trovare il momento giusto. Immaginate l'adolescenza, no? La vostra adolescenza. Quante volte magari passi da mamma e papà dai una pacchetta sulla spalla, quello è il momento che il genitore deve accogliere per dire: eccolo, si è avvicinato, qualcosa mi vorrà dire, no? Se invece dai la pacchetta al papà, perché succede purtroppo, stanno coi cellulari, stanno stanchi da una giornata, ci sta tutto, però è passato.
Il
ragazzo
andare.
È andato del qui ed ora, sì. Questo è questo momento. Magari in quel momento il ragazzo gli dice: ma mamma, sai la musica che ascolto io? Ma, e poi magari quello è il momento che ti raccontano il mondo, ma è quell'attimo e va colto quell'attimo. Magari è mezzanotte, no?
No,
vedi che
la giornata
mio Tommaso l'ha fatto,
certo.
con i suoi nonni, no? Che i nonni poi sono una perla figura. Salutiamo pure i nonni, salutiamo
sì,
tutti prima
ciao,
di andare
nonni.
Via. Tutti i nonni, tutti i nostri bambini e i nostri ragazzi.
Perché... sapere essere dipende pure molto da loro.
Certo.
Cioè, è tutto un effetto domino,
sì,
un effetto sì, catena, no?
Sì, esattamente. Ah. Però il qui ed ora, cioè l'adolescente adesso. Bisogna veramente condividere con lui senza per forza il giudizio, cioè ascoltiamoci un attimo, proviamo a sintonizzarci e capiamo insieme che succede. E a questo proposito, l'ho detto anche poco tempo fa, ho avuto un incontro con i genitori, è stato molto interessante e siamo partiti proprio, ho regalato loro, tutti i genitori, una lente di ingrandimento. Perché ci siamo focalizzati su questo, proviamo a riflettere insieme, no? E è stato un regalo che io ho fatto, tutte lenti coloratissime per tutti, perché
bello.
Per me la vita è a colori, per fortuna.
Beh, sì, si può intuire anche.
No, non l'avremmo mai detto.
E vi dicevo, in quell'occasione ho citato lo psicoterapeuta Matteo Lancini, che ha scritto un libro molto interessante che è Sì te stesso a modo mio. Perché è simpaticissimo, no, questo titolo, perché effettivamente è un po' così negli ultimi anni, questi genitori che li vogliono belli, bravi, accontentiamoli su tutto e poi magari alla prima grande frustrazione, la prima grande difficoltà crolla
non
tutto. Che si fa? Crolla il castello. E invece qual è l'augurio che noi dobbiamo fare stando insieme a loro?
Usate una lente di ingrandimento.
Riflettiamo, ascoltiamoci, sintonizziamoci affettivamente, cioè a livello di emozioni, e soprattutto qual è il gran finale? Sì, te stesso a modo tuo. Chiaramente.
Bello, bellissimo un concetto
e
veramente.
Questo libro fa riflettere su questo, quindi parla di tante cose, tra cui la pandemia, come abbiamo citato, la digitalizzazione, però dice: cerchiamo di ragionare togliendo, cioè non è sempre colpa di questo.
Sì.
Il tempo cambia, i tempi cambiano, l'evoluzione dell'uomo. Immaginate gli ominidi, no? In terza elementare studiamo tutti, no? L'evoluzione
e poi,
ce l'avete tutti in mente, no? Fino al Sapiens. Tra un po' arriveremo pure adesso, no? Il nostro uomo. Che sta
con la gobba, cioè è partito dalla gobba, ritorna
sì,
con la gobba, ma perché
però,
stai collegato
però
con lo smartphone?
È un fatto reale, no? Quindi
tutto
i tempi cambiano, ci dobbiamo riadattare a delle situazioni, però siamo noi i protagonisti. Io da mamma, da genitore, da terapista, i bambini da bambini, i ragazzi da ragazzi, voi fate questa cosa bellissima e vi auguriamo il meglio per
grazie,
voi, perché
grazie,
sia la vostra passione. Volate più che potete, e è un po' questo il senso, no? Da dare e da dire a tutti, perché le possibilità ci sono, bisogna però saperle guardare, no?
Chiaro.
Andare oltre.
Con
dare
una
anche,
lente.
Esatto, no? Dare le lenti, che poi questo anche riallacciandomi all'immagine della lente di Simona, tornando anche ai social, ma anche a tutte le cose, innanzitutto il divieto poi non è funzionale, perché qual è la prima cosa di fronte a un divieto? Vado, trovo l'escamotage per,
trasgressione.
No? E invece è importante informarci, cioè dare delle lenti diverse con cui guardare, perché tanto adesso è impossibile, ok, chiudiamo i social, sono il male, no, perché tra l'altro noi siamo anche su un social, no? Quindi permettono di fare anche delle cose
sì,
belle, di arrivare,
un utilizzo consapevole,
esatto, essere
serve.
Consapevoli, come tutti i fenomeni relazionali, no? Si parla di ghosting eccetera eccetera, tutti questi fenomeni che riguardano esistono, no?
cyberbullismo,
quindi è importante, quindi avere delle lenti per, come facciamo? Bisogna avere gli strumenti e è difficile, no? Che un, pensiamo a un bambino di 6 anni si apra un profilo Instagram, quindi chi è che dà l'accesso ai social o comunque al dispositivo? È l'adulto, e quindi anche l'adulto come dà l'accesso deve poi saper dare quella lente per, no? E con adulto intendo non solo non la figura genitoriale, ma anche tutto quello che poi ruota intorno al bambino, al ragazzo, quindi i professori, il coach,
sì,
il mister,
chiunque ha una funzione pedagogica
danza,
nei suoi confronti.
Bisogna, e si fa attraverso cosa? Attraverso progetti, attraverso modalità di informazione, ma anche con post più consapevoli nei social stessi, in cui magari invitano alla riflessione. Quindi è avere delle lenti diverse con cui guardare il mondo, non è chiudiamo tutto e non utilizziamo più niente. Questo credo che sia poi il messaggio più importante, ritrovarsi anche poi nelle semplici relazioni, no? Perché tornando al cyberbullismo, io nel progetto faccio sempre questi esempi ai ragazzi e dico: secondo voi quanti, prendo la Ferragni come esempio perché è un po' la massa sui social, quanti dal vivo scriverebbero le direbbero le stesse cose che le scrivono sui post? Io non dico zero, perché esatto, e poi anche qua c'è tutto un meccanismo psicologico sicuramente dietro, no?
Chi ha il coraggio di dirglielo dal vivo non glielo va a dire però nei social, secondo me.
E secondo me qualcuno che glielo dice c'è, perché comunque
però non
la critica
non te le mando a dire sui social,
lo schermo comunque è,
te lo vengo a dire a quattro occhi,
è una protezione. Noi ci sentiamo protetti quando siamo dietro uno schermo, basta rispondere a un messaggio, pensiamo se dobbiamo dire qualcosa di scomodo a qualcuno,
sì, sì.
Usiamo un messaggio, no? Quindi anche però essere consapevoli di questo, non dico di dobbiamo per forza, no, dire quella cosa che ci espone faccia a faccia, ma essere consapevoli che ok, mi metto in difficoltà, magari preferisco usare il messaggio. Perché? Perché magari non vedo la reazione dell'altra persona, perché ho più tempo per pensare, ho più tempo per rispondere. Quindi in tutto questo è l'importante essere consapevoli, credo che un percorso di consapevolezza, no, sia importante.
Sì, sì, sì.
Rispetto a questo, non è eliminiamo tutto, chiudiamo tutto, ma diamo delle lenti colorate possibilmente.
Assolutamente colorate.
E a proposito di colori, scusate, io qui vedo tante belle cose colorate. Vorrei parlarne.
Il
mi
Monopoli.
Piacerebbe intraprendere questo percorso, siete d'accordo? Perché sono incuriosito da tutte queste scritte colorate, tutti questi foglietti.
Partiamo da questo. Ce la vuoi annunciare così poi la facciamo vedere.
Allora, queste sono le life skills, quindi tutte quelle
life skills, esatto, quindi tradotto
insieme di abilità emotive, cognitive, relazionali, quindi competenze per la vita, diciamo che soprattutto nel periodo dello sviluppo, quindi nell'adolescenza si formano, no? Quindi è importante, quindi qua sono diverse, questa Simona sarà racchiuse in tanti colori,
sì, e sono le competenze del saper essere, quindi
esatto.
Torniamo proprio all'inizio,
quindi,
del nostro percorso,
gestione,
no?
Delle emozioni, consapevolezza, pensiero creativo, pensiero critico, empatia, prendere decisioni, risolvere problemi, relazioni efficace, gestione dello stress e comunicazione efficace, quindi
okay.
Tutto quello che riguarda proprio l'ambito cognitivo, emotivo e relazionale, quindi questi tre macro argomenti.
Ecco, visto che ci piacciono
sì,
molti
sì,
colori,
facciamo vedere anche a
giusto,
casa.
Facciamo
si
vedere, attento, non si vede
non
Sara,
si
lui.
Vede. Sara, scusami, fallo
vai. Abbiamo censurato
Sara. Posso
usare
il mio dito, se
vuoi. Vai.
Allora, no, vai.
Ma se clicchi acquisisci la competenza,
gestione delle emozioni. Gestione delle emozioni è proprio quello che dicevamo.
Ci hai dato una buona idea. Clicca e sarà.
Clicchiamo. Allora, io ho cliccato su questo perché ho visto anche l'adesivo. Non lo so,
questo è il primo impatto. Va insieme.
Sì,
questo
che
è il più
poi
affascinante
si riallaccia
per
a
me.
Tutto quello che abbiamo detto. No?
Per me,
quindi,
questo si riallaccia a qualsiasi contesto della vita. Lo posso dire perché l'ho studiato a comunicazione politica.
Sì?
Quindi, dalla politica alla sociologia, alla psicologia, probabilmente anche alla vita sportiva.
Beh, conoscendoti infatti nell'ambito anche privato, penso che per te sia fondamentale gestire le emozioni anche prima di una competizione. Mi ricordo quando eravamo più piccoli, insomma, una serie di cose.
Questo per
anche
me è fondamentale.
Allora, adesso tornando, no, sempre al paragone del chiudere tutto, un po' come le emozioni, no? Pensiamo che se non proviamo ansia, a posto, siamo bene.
È importantissimo.
In realtà l'ansia è, evoluzionisticamente parlando, è, no, la paura, l'ansia era quell'emozione che c'era un predatore mi permette proprio un'attivazione fisiologica, perché poi l'ansia aumenta il battito cardiaco, aumenta la respirazione, la prontezza all'azione, no? Quindi è quella emozione che ci fa scappare da un pericolo.
Ti rende conscio,
esatto,
di una situazione di pericolo.
E quindi, fuggo,
se non ci fosse,
no? Oppure a volte freezing, quindi sono animali che facendo il freezing freezing, si immobilizzano, magari si salvano dal predatore. Quindi proprio evoluzionisticamente l'ansia ha un suo motivo, no? Non è che deve essere eliminata. E si ha un po', no? Quindi questa impressione che le emozioni devono essere sempre un po' tutte piatte, a parte la felicità, quelle positive non ci devono essere.
C'è un film.
Inside Out. Questo bellissimo. Io poi con i bambini ci lavoro tantissimo con Inside Out. Ora uscirà anche a giugno
il 2
dove c'è proprio ansia, quindi l'emozione dell'ansia in adolescenza.
Primo?
No. Nel primo c'erano 5 emozioni.
Sbagliatissimo. Chi è il regista?
Che poi sono, diciamo, quelle che Ekman, che è uno dei principali studiosi di emozioni, definisce come le emozioni di base. Cioè lui a un certo punto ha detto e ha definito che tutti proviamo emozioni, dal neonato all'anziano e in qualsiasi momento della vita, e ne possiamo provare anche più insieme, no? E lui quindi individua le 5 del film, quindi il film riprende quelle che sono rabbia, tristezza, paura, disgusto e felicità.
Con i colori adeguati.
Esatto, con i colori, esatto.
Perché ogni colore nella realtà poi rappresenta
un'emozione. E poi c'è sorpresa, quindi la sorpresa non viene messa nel film, però fa parte delle 6 emozioni di base.
Piena di colori?
Se pensiamo al verde speranza.
Proprio nel film non c'è la sorpresa, ma fa parte delle 6 emozioni di base.
Pete Docter, regista di Inside Out. Cioè, abbiamo fatto un discorso, abbiamo approcciato all'emozione, all'ansia, abbiamo parlato tantissimo, non ci mette.
No, è importantissimo. Io il film lo consiglio sempre perché è fatto veramente bene. C'è tutta la parte del tutto quello che rappresenta i circuiti, no? Perché poi noi immaginiamo proprio il cervello come un foglio bianco che noi scriviamo con le nostre esperienze. Lì viene spiegato benissimo. E ora, con l'arrivo dell'adolescenza della protagonista, si aggiungeranno anche una serie
quindi
di emozioni.
Quindi il primo 9 più
l'ansia.
Il 10 sì, il secondo lo vedremo, ma speriamo nel 10 con l'aggiunta
della sorpresa. Le superiori o le medie ci portarono a vederlo?
Sì, mi immagino le superiori, in primo superiore, una cosa
non
del
ricordo
genere.
Precisamente
alla
l'anno
Frau, io ricordo che ci portarono a vedere il film.
Bravissimo, alle superiori.
E spiega
secondo superiore
secondo perché abbiamo fatto il secondo insieme.
Il cartone spiega benissimo questo, no? Il fatto che tutti le proviamo in modalità diverse, in forme diverse, e quindi nella gestione delle emozioni non è eliminiamo l'ansia, ma iniziamo anche a conoscerla, quindi come dicevo prima, no? Scaldiamo il tè, ci sediamo e capiamo che cosa ha da dirci quell'emozione in quel momento, perché le emozioni sono funzionali, tutte ci servono. Quello che sta succedendo molto ora con gli adolescenti e i bambini, noi poi Simona lavora anche con tutta la parte proprio di alfabetizzazione emotiva,
sì.
No? Comunque c'è, cioè, tutta la parte riguarda anche l'emotività.
Come esprimerle dunque?
È proprio consapevolezza,
come
riconoscimento, e poi no, esperirla all'esterno nella modalità corretta, perché in
competenze
alcuni casi,
del saper essere.
Esatto, perché non è che le emozioni sono disfunzionali, quando rendono e bloccano, no? È un po' come l'ansia, diciamo, l'ansia che poi è quella, diciamo, tra le richieste, no? Sicuramente nel nostro ambito
esatto,
maggiore.
Questo ve lo volevo chiedere, l'ansia è la causa preponderante
che poi è il campanello d'allarme, no? Nel senso che non è la motivazione, cioè quello è un campanello d'allarme. Noi all'università, e io spesso uso questa similitudine, è come la febbre. Se ho la febbre, quindi si alza la temperatura, è perché qualcosa non va.
Infatti,
no?
Mi è piaciuto tantissimo l'esempio che hai fatto, no? Accogliamo l'ansia con una tazza di tè. Invece io, se dovessi pensare più all'ansia, a volte, appunto, come l'accolgo? Con una bella mazzettata, capito?
La distruggi.
Ed è proprio quello forse che è sbagliato.
Perché nella gestione delle emozioni c'è proprio questo, cioè non è l'ansia che è disfunzionale, ma è quando diventa disfunzionale rispetto ai contesti di vita, quindi se mi blocca nel stare con l'altro, quindi l'ansia sociale, che poi l'ansia ha tantissime sfumature, no? Sfaccettature proprio anche nei disturbi d'ansia, viene classificata in tanti, ha tanti disturbi diversi, oppure
le prestazioni.
Le prestazioni, quindi, no? Vi faccio un esempio, ho l'ansietta prima dell'esame, ok? Vado, oppure qua, quindi prima di accendere il microfono ho l'ansia, ok? Un conto è se quell'ansietta mi aiuta, quindi quell'ansia mi aiuta, e poi comunque al microfono parlo, comunque all'esame rispondo alle domande. Un conto è quando mi blocca, quindi mi blocca, allora a quel punto è disfunzionale perché mi sta impedendo,
certo,
di fare qualcosa nel mio contesto, no? E quindi non è da buttare, è un po' da accogliere, cioè capiamo, no? Ve l'ho detto, capiamo che cosa è che lancia l'ansia, ti bussa e ti dice ok, fermo, qua c'è qualcosa che non va, tu magari non lo stai vedendo, magari non te ne rendi neanche conto, però qualcosa non va, capiamo che cosa,
esatto, piacere, sono ansia.
E nel quello che è prettamente il mio lavoro, ma che credo che sia poi, insomma, in generale, no? Quello dello psicologo, comunque lo psicoterapeuta, sì, ok, eliminare l'ansia, saperla gestire, perché è brutta, cioè io non dico che, cioè, gli attacchi di panico è un qualcosa che tu vuoi eliminare, quindi non sto dicendo
da lì poi può sfociare qualcosa di ancora più disfunzionale, che sono gli attacchi di panico,
disturbo di attacchi di panico, quindi poi c'è tutto quello che riguarda questa sfera qua, no? Che è brutta, quindi non è che dico, ok, l'ansia ha una sua funzione, è bella, eccetera, eccetera, accogliamolo, perché chi soffre di attacco di panico sa quello che significa avere un attacco di panico.
No, mi è piaciuto tantissimo l'esempio del tè caldo, ripeto, però, anche perché consiglia, no? Una bevanda calda a volte, giusto? Mi è piaciuto, per insomma, questo esempio che io...
E poi ognuno ha un po' la sua modalità, cioè si trovano insieme delle strategie, chiaro. Però nel momento in cui tu elimini l'ansia, ok, ci lavoriamo insieme, però dobbiamo sempre capire che cosa ci sta comunicando quell'emozione in quel momento, no? Che magari in momenti di vita diversi non è neanche la stessa comunicazione, la stessa cosa, però dobbiamo capire che cosa ci sta comunicando.
C'è un'attitudine che praticamente può combattere questo senso d'ansia, cioè nel pratico poi un'esercitazione mentale o fisica,
certo,
che può facilitare.
Ci sono una serie di esercizi con la respirazione, poi dipende, no? Ovviamente.
Però meglio farsi aiutare.
Assolutamente.
E qui mi voglio allacciare a un dato ANSA, perché ogni tanto è giusto. Ok, un secondo che vediamo, che 5 minuti a un'ora. Allora, ragazzi, breve pausa, perché tra 5 minuti succede che il nostro caro Instagram ci dice basta con la diretta. Ma non vi scollegate, perché subito dopo ripartiamo con una nuova diretta. Quindi quando vedete che la diretta si spegne, aspettate 5 secondi che rientreremo in onda. Dunque, volevo leggere un secondo questo bel dato ANSA, che a me piace tanto leggere i dati ANSA. È la mia passione.
Dati ANSA.
Allora, innanzitutto mi piace tantissimo questo titolo, breve parentesi, lo psicologo, ecco i 5 motivi per cui fa bene ascoltare la radio. Quindi ragazzi, ascoltate la radio, guardate Talk Mixer.
Ecco i 5 motivi per cui fa bene ascoltare Talk Mixer.
Però adesso non voglio andare, esatto, i 5 motivi, non li leggeremo. Andiamo su quest'altro.
Perché non esistono.
Ansia per un ragazzo, dice l'ANSA. Ansia, dice l'ANSA, per un ragazzo su 5 c'è vergogna a chiedere aiuto. Quindi dice: sì, fatevi aiutare, ma non tutti sono disposti. Cioè, la figura dello psicologo a volte, anche nel 2024, secondo me, viene presa come, cioè, chi va dallo psicologo è il pazzo che sta lì, che dà di matto a un certo punto. No. Chi è lo psicologo? Cosa fa? Ne stiamo parlando? Fatevi aiutare, no? Mi piaceva.
Credo che poi, no, questo più prettamente proprio nell'ambito, tornando a quello che dicevi prima, sì, ci sono una serie di esercizi che si possono fare, respirazione, eccetera, eccetera, però non è che è, dico sempre, un pacchetto standard, nel senso che tieni, questi sono i miei strumenti, di Sara, te li do, e magari su 5 persone funzionano, su altre 5 no. Cioè, quello che è importante è perché poi lo psicologo, altrimenti uno dice, ok, ci leggiamo un libro di autoaiuto, mi passa l'ansia. Quindi, oltre a quello che dicevo prima, cioè capire comunque che cosa ci sta comunicando l'ansia in quel momento, è anche cucire un vestito che sia su misura per la persona che viene in quel momento da te, no? Non posso dare i miei,
certo,
vestiti,
perché sennò tu impari le nozioni standard, e le trasmetti a tutti quanti.
Per ognuno poi ha le sue modalità di, e quindi il percorso poi, no, con lo psicoterapeuta serve a questo, a capire qual è la tua modalità, per, quindi i tuoi strumenti per, non sono i miei,
certo.
Io non ho i miei strumenti che ti conferisco, questo è il pacchetto e vai, ma cerchiamo insieme i tuoi strumenti, no? Quindi della persona che in quel momento siede davanti a me, quindi
logico,
strumenti che sono adatti a te. Quindi questo intanto, no, ci tenevo a precisarlo, oltre che poi tutto il percorso, anche perché ritornando all'inizio, altrimenti 10 anni posso fare,
sì,
mi dice nonna, ma hai iniziato da 6 anni, a 6 ancora non te sei stufata. E come quella di Simona, le nostre sono professioni che comunque dovremo formarci per sempre, perché noi abbiamo l'obbligo degli ECM, quindi
in
le professioni sanitarie, quindi sono,
certo,
esatto, in costante aggiornamento,
in
perché i tempi cambiano.
Ricordiamo,
sì,
che cos'è un ECM.
Sono dei crediti che comunque noi ogni 3 anni dobbiamo dobbiamo comunque dichiarare che sono dei corsi di formazione, no? Quindi che riguardano proprio specificamente le professioni sanitarie.
Se non sbaglio sono la stessa cosa dei CFU, no? Perché quello a livello universitario, livello professionale diventano...
Sono proprio delle formazioni obbligatorie, quindi tu sei obbligato a dare dei corsi che ricoprono quei 150 crediti in 3 anni. Ora al momento io sono facendo la scuola di psicoterapia, sono esonerata, e quindi mi sembra comunque 150 in 3 anni, perdonatemi per ora non mi ricordo insomma nello specifico, però
facciamo un'eccezione,
comunque al di là di
sei assolta.
Al di là di questo è importante comunque formarsi, no? Quindi sei soggetta a una formazione costante. Perché è difficile chiedere aiuto? Perché è difficile in generale. In generale chiedere aiuto, certo, è complesso. Quindi immaginiamo, già una cosa noi la vogliamo fare da soli, figuriamoci rivolgersi a una persona esterna che è nel ruolo di, che è uno psicologo.
Prima cosa. Ecco. Seconda cosa, tante persone dicono ma io non vado allo psicologo perché costa tanti soldi. Possiamo aprire la parentesi di quello che dicevamo prima, dell'aiuto psicologo, che però in realtà, come dicevi,
bonus psicologico, sì, che in realtà insomma la trovo un'iniziativa sicuramente importante perché permette di accedere, che io comprendo che più o meno credo che i costi siamo intorno ai 50-60 all'ora, no?
Presentiamola questa iniziativa perché magari non tutti la conoscono e mi piacerebbe farla conoscere.
Si fa, no? Se non sbaglio, una richiesta con l'ISE, mi sembra siano 600 euro che vengono comunque in qualche modo
messi a disposizione nelle tasche degli italiani, e poi può spenderli indeterminate.
Esatto, che poi in realtà quello che è un po' in realtà confondente è che si chiama bonus psicologo, ma in realtà devi essere psicoterapeuta per poterlo mettere in atto. Ecco. Quindi questo è un po' la differenza che ho chiesto all'inizio, perché non è scontato sapere la differenza tra psicologo e psicoterapeuta.
Ok. E quindi un secondo di pubblicità.
Passa.
Comunque noi stiamo continuando ad andare in diretta, probabilmente
su Facebook,
forse verrà
sul canale web Radio Radiofonica, ci stanno ancora ascoltando sia su Radiofonica che sulla pagina Facebook di Radiofonica.
E ringraziamo come sempre Radiofonica che ci dà la splendida opportunità.
Cogliamo questo momento di venire qui, diciamo, a veicolare dei messaggi non banali, mi permetto di dire, no? Perché comunque abbiamo parlato oggi di argomenti sensibili che possono essere a cuore di molti giovani, no? Noi diciamo esordito la prima puntata dicendo anche se fosse una persona che ascolta e può trovare uno spiraglio di luce e può trovare, diciamo, sollievo in determinati discorsi, ne saremo molto molto contenti.
Tornando,
no?
All'ascolto, al saper essere.
Simona,
no?
Una cosa, appena riparte la diretta, magari ne parliamo dopo che analizziamo un secondo questo bonus psicologo, che mi piaceva finire il discorso. Tu hai richiesto prima degli oggetti, ci vogliamo collegare anche? Mi sembra una cosa carina.
Sì, assolutamente. Okay. Sì. Ci serve il vostro aiuto, però.
Ok, adesso appena riparte la diretta, magari finiamo il bonus psicologo.
Il bonus psicologo è come il bonus cultura, che tu potevi usufruire dei 500 euro all'interno di librerie o per i concerti addirittura.
Sì, ma c'è tuttora?
Così penso per lo psicologo,
sì,
all'interno di determinate
strutture. Esatto, è una sorta, no, di portafoglio virtuale che poi il terapeuta accede, il paziente comunque accede, e quindi ha una sorta di sedute che comunque sono finanziate. Ma come un'altra iniziativa che c'era, che secondo me non è stata...
Siamo ritornati in diretta ufficiale anche su Instagram, vai, dicevamo
il
bonus psicologo.
Che il bonus psicologo, quello che è un po' confondente è il fatto che devi essere psicoterapeuta per poter, cioè devi comunque rivolgerti a uno psicoterapeuta e devi essere psicoterapeuta per poterlo fare. Ovviamente per chi ha informazione come me è difficile dire ok, sì, a tutti gli effetti metto in atto le tecniche che imparo alla mia scuola, ma non posso. E giustamente dicono, ma perché tu non puoi
spiegare la differenza?
E quindi lì è difficile, per questo, no? E tanto torniamo a prima, la consapevolezza, la conoscenza, far conoscere anche quella che è la differenza tra lo psicologo e lo psicoterapeuta, perché magari anche nel momento in cui io mi devo rivolgere a qualcuno devo sapere da chi sto
andando.
Ed
è proprio
andando,
perché non c'è questa,
no,
distinzione, che si chiama bonus psicologo, perché almeno è più accessibile, immagino, purtroppo.
Sì, questo sicuramente io la trovo un'iniziativa. Io sono per lo psicologo di base, proprio per,
okay,
per
sei
me.
Pro, sei
assolutamente,
sei
cioè io
un po'
come il medico di base, io trovo che lo psicologo di base possa essere una soluzione comunque accessibile a tutti, perché capisco che spesso a fine mese può pesare, no, quello che è il costo.
Ma
però,
come funziona questo bonus psicologo. Volevo allora, leggere sì. questo pezzettino.
Sì, sì,
dice: per la misura sono stati stanziati 10 milioni di euro, considerando che l'importo che può essere assegnato va dai 500 ai 1500 euro, per un massimo di 50 euro a seduta, a seconda dell'ISE. Quindi sì. dovete rientrare comunque in questi.
Sì,
in questi
si fa una richiesta standard, sul portale, standard. Poi esce una sorta di graduatoria, quindi vedi se sei rientrato okay. e poi ti rivolge appunto al professionista e chiedi se. Effettivamente può accettare il bonus psicologo.
C'è la prima differenza con il bonus cultura, che è rivolto a tutti i neomaggiorenni dal sì. 2016, mi sembra, il 2020.
Sì, non mi ricordo, però sì.
Cioè da coloro che compievano 18 anni sì, nel 2016 sì, sì. fino a quando non l'hanno compiuto nel 2020, 2002.
In questo caso.
E attenzione, la domanda può essere presentata fino al 31 maggio 2024, quindi
siamo
ragazzi a casa,
della scadenza.
Se avete bisogno di un aiuto, volete parlare con qualcuno, è uno psicoterapeuta, non uno psicologo, quindi fate domanda per il bonus psicologo, siete in tempo fino al 31 maggio 2024. Torniamo al discorso.
Torniamo.
Carta e penna.
Carta e penna.
Allora,
dai.
Simona mi ha chiesto carta e penna
voi,
inizialmente.
Certo, dai.
Per fare un giochino, immagino,
allora,
un qualcosa.
Sì. Allora,
un
fino adesso abbiamo detto un po' di cosine, no? Voi avete ascoltato.
Devo avere l'ansia?
Giusto?
La chiamiamo, no?
No, senza.
Quella funzionale.
Allora, due colonnine. Scrivete almeno tre parole chiave, tre parole che vi vengono in mente per quello che abbiamo fatto fino adesso.
Con i colori, non sono penne, sono colori.
Tre parole.
Tre parole ciascuno. Tre sì, qui.
Insieme esatto, oppure.
No, tre. Ognuno pensa alle proprie. Cominci prima tu.
Domanda, come lo tu? Facciamo solo io e lui, lo facciamo fare anche alla nostra regia?
Se lo possono
ma
fare
sì,
tutti
come
è
no.
meglio.
Ok, sarebbe, lo facciamo tutti.
Sarebbe più bello.
Quindi dobbiamo scrivere tre parole a testa.
Tre parole.
Sì.
Che
magari
vi vengono
esatto cose che vi hanno colpito
di questo episodio,
incontro questa... che vi hanno colpito sì, sì. che vi sono rimaste
esatto.
di questo incontro,
o che vi hanno aperto anche delle domande, perché poi anche questo è importante, no, nell'ascoltare. Non è detto che, e soprattutto tornando anche alla mia professione, è che si danno risposte, spesso si aprono domande, perché farsi delle domande è l'unica modalità in cui ci possiamo anche rispondere. Quindi magari
parole chiave, oppure possono essere, non so, una serie di parole. Una parola chiave deve
sì,
essere?
Sì, tre parole chiave. Dai, tre, ce la potete fare. Intanto che voi lavorate.
Non copiare.
No, no.
Con.
La terza è la più difficile.
Pensa se ne dicevo 10.
E beh, colpiamo
sempre il lato buono.
Disfunzionale.
Vai, vai, non ci pensare.
Non è semplice.
No, non è,
cioè,
non è semplice.
Ne potresti dire mille come.
Sì. Non deve essere giusto, questo... deve essere quello che
questo
sentite.
Proprio un esempio calzante.
Esatto.
Adesso sono bloccato. Mi sembra un test, una valutazione. Sono
no,
prettamente
quello che viene.
Poi guarda lui quanto è ordinato. Io non è che te copio, però stavo a vedere.
Questa scontata. Nel senso
bene,
che poi
bene.
Magari
sì.
potrebbe avere varie scissioni. Cioè, da questo mi ricollego. No, a...
perfetto. Io ci
una
sto.
Una prestazione.
Lo facciamo
okay,
fare
okay.
anche ai nostri.
Sì, certo.
Vai
alla nostra regia.
Aspettate che dietro è.
Forza, ragazzi.
Ah, okay.
Vai.
Ok.
Passiamo.
Prego.
Non ve lo diremo Opa. Mai quello che c'è scritto.
Passa anche il colore.
Questo è il bello della condivisione e anche di capire, no? Di provare su se stessi la richiesta, no? Quando arriva dici oddio, subito, no? Un pochino,
sì,
no?
Ti senti sotto osservazione.
E pensate anche quando si fanno le domande, quanto è importante mettere
sì,
a proprio agio le persone, no? Qualcuno già ho visto l'empatia, quanto è importante avere empatia, essere empatici.
Intanto Faggio Forriello che scrive: mo voglio vedere che scrive Arianna.
Ah!
Ma anche,
cioè,
ma anche come, no? Alla fine l'abbiamo chiesto a 5 persone, quindi ci possono essere delle parole, sicuramente magari ci saranno delle parole in comune. Però è come quando guardiamo un film, una serie TV, ascoltiamo una canzone, no? Io sono sicura che se tutti noi nella stanza guardiamo lo stesso film, ascoltiamo la stessa canzone, ognuno di noi può essere colpito da
una cosa
da
diversa.
Parti diverse.
Lo chiediamo, no? Anche a chi ci ascolta, no? Magari che nei commenti
scrivetecelo nei commenti di Facebook e di Instagram. Siamo
scrivete nei commenti della diretta, ragazzi, cosa vi ha colpito di più? Tre parole chiave che vi hanno colpito di più di questa chiacchierata. Stiamo facendo questo giochino con le nostre ospiti. Vediamo se qualcuno risponde nei commenti. Vediamo quali sono queste tre parole chiave. Intanto la nostra regia che si sta impegnando
in più parole, secondo me.
E quindi, anche se avete ascoltato la stessa cosa, magari ognuno di voi, per quello che è il vostro, ognuno di noi ha una valigetta, no? Di esperienze, bagaglio di vita, è stato colpito da aspetti diversi o magari, no, spunti di riflessione diversi, e questo è bello, perché
sì,
altrimenti saremmo tutti uguali, sai che noia, un po' come i colori.
La prossima volta porteremo proprio il kit di tutti i colori.
Bellissimo.
Adesso ci siamo solo
facciamo
appena conosciuti, no?
Una puntata sui colori.
Se avessimo potuto seguire Simona, ognuno di voi avrebbe avuto un colore.
Sì, ma ci saremmo alzati,
avremmo pennarelli
fatto
a disposizione, erano due, altrimenti.
L'avete visto mai quel meme, tra virgolette, intervistano un soggetto particolare, gli fanno tipo: a me fa schifo la televisione, io non guardo la televisione.
È
perché i colori, chi li ruba i colori? Sì. È colpa della cellulite, insomma. Vabbè, era
accompagnato il mio percorso magistrale con le mie coinquiline prima di un esame, lo guardavamo sempre.
Ce
mi hai ricordato, vedi anche come qualcosa poi è associato a un evento di vita, no?
Beh sì, dipende dal tuo vissuto, dal tuo passato, poi, no? Secondo me la psicologia
è
dal presente, da quello
presente,
che stai vivendo.
Da qui e ora. Quindi ognuno di noi, anche
tutto
di fronte alla stessa cosa, viene colpito da
qui ed ora, che secondo me
abbiamo fatto un bel viaggio.
Riagganciandomi al discorso di
Simona. Vediamo.
Siamo ritornati con questo foglio dalla nostra regia. Tocca a voi, io non.
Prego.
Giravo.
Ok. Qui ed ora, emozione, ansia.
Sì.
Perché ti ho visto, eh. Ecco perché.
Hai sbirciato.
Ok. Comunicazione, terapia personalizzata, ansia. No, voi? Tu.
Ecco,
chi? Okay. Arianna, Faggio. Arianna ha scritto questo, se ti interessava.
Ormai Arianna l'abbiamo detto.
Ok.
Comunicazione, empatia, osservazione.
Sì, bello anche questo. No, io sono...
Tu?
Eccola.
Ci abbiamo una scrittura simile, tra l'altro.
Ansia, famiglia, aiuto. Ok.
Ecco.
Metafora, consapevolezza, empatia.
Sì, metafora, perché, ripeto, mi è piaciuta quella metafora sul accogli del tè. Consapevolezza, perché penso per ogni percorso è importante essere all'inizio consapevole, cioè io soffro di ansia, lo devo sapere, perché magari non tutti se ne rendono conto, danno colpa ad altre situazioni. Empatia sul lato, soprattutto dicevi tu, lato di essere genitore, bisogna avere quella sorta di empatia che a volte non sta solo nei beni materiali, oppure nell'accontentare, nel viziare, ma no, una
che
parolina in più
fa parte delle life skills che abbiamo tirato fuori.
Sì,
prima,
esatto.
Quindi colleghiamo, no,
tutto
a quelle abilità della vita rispetto alle competenze emotive.
E quindi queste parole chiave ci dicono, no, parecchio di ognuno di noi, cioè ognuno di noi ha preso qualcosina, no? Ha preso e preso proprio,
sì,
pensate
sì.
Un po'.
Hanno fatto un viaggio introspettivo dentro di noi.
Tanto con il mixer viaggiamo sempre,
sì.
O con la mente,
sì.
o fisicamente,
o interiormente,
sì.
È sempre un viaggio.
È un viaggio.
E perché secondo voi abbiamo detto parole chiave?
Perché aprono qualcosa.
Quindi io
certo.
Direi che anche questo, no? La chiave di accesso, che è un po' il senso. Quali strumenti possiamo avere? Quindi quali chiavi di accesso tra genitori, figli, tra bambini, ragazzi, tra amici, no? Quale può essere questa chiave di accesso in questo momento che stiamo vivendo in particolare, secondo voi? Ce n'è più di una, chiaramente, Però
in questo momento,
viene, in questo momento sì. Storico.
La chiave d'accesso
questa.
È...
Sì, più di una chiave d'accesso, probabilmente,
la gestione,
no?
Di tutto questo. Delle emozioni, delle relazioni, cioè avere una consapevolezza di come dover comunicare in maniera efficace, della propria creatività, di come risolvere un problema, e è il saper essere.
Esattamente.
Quindi la parola chiave potrebbe essere appunto anche life skills, cioè sì, conoscere queste sì, life skills con l'aiuto di una sì, brava psicoterapeuta. Io penso che abbiamo fatto veramente una viaggio, splendida puntata, un viaggio introspettivo.
Posso dire che ho preso molto di più in questi ultimi 10 minuti che in tutte le materie psicologiche in 5 anni di studio.
Ringraziamo wow, tantissimo le nostre ospiti.
Grazie a voi, ringraziamo noi per l'invito.
Grazie.
Quindi, dottoressa Simona Murolo e Sara, dottoressa Sara Urbani. Chiamo Sara perché c'ho un po' di confidenza.
Già si è preso la confidenza.
Che dire, ringraziamo tantissimo Radiofonica, come abbiamo detto prima,
come
ma la ringraziamo
sempre,
come sempre, che ci dà l'opportunità di fare tutto quanto. Ringraziamo ovviamente
le quinte,
dietro le quinte, la nostra regia diretta da Nicolò Perini, bravissimo, bravissimo, che finalmente ha dato una svolta anche alle nostre riprese. Adesso è tutto più figo, tutto
perché
più professionale.
Ci siamo dovuti adeguare agli standard che il saper essere del social richiedeva. Cioè,
adesso siamo più
chiedono una qualità visiva.
Ne siamo consapevoli.
Perché ci appaga.
E quindi con questa consapevolezza direi di i saluti li abbiamo fatti. Volete fare qualche saluto voi?
Salutiamo tutti.
Salutiamo tutti.
Io ringrazio te. Ringraziamo tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata di Talk Mixer. Piccolo spoiler: la prossima volta facciamo un viaggio più sulla musica.
Balleremo. Se in queste prime 3 puntate abbiamo viaggiato, nelle prossime puntate balleremo.
E grazie ancora da Talk Mixer.
È stato un viaggio fantastico. Ciao ragazzi.